Allora, Atti 24, can you turn me down? Signore, vogliamo chiedere Padre, vogliamo chiedere la Tua grazia questa sera, Padre, la Tua benedizione nella nostra vita, la Tua pace, Signore. Abbiamo bisogno, Padre, del Tuo soccorso. Che un nemico ci attacca da destra e sinistra, Signore, la nostra unica speranza è in Te, Signore. Che Tu sia il nostro scudo, Signore, Tu sia la nostra spada. Proteggici, Signore, proteggi la Tua Chiesa, Padre, di ogni attacco, Signore, di Satana, di tutte le schiere diaboliche che vorrebbero distruggerci, vorrebbero distruggere questa Chiesa, Signore. Signore, dimostrati potente per noi, Signore. Svergognare tutti i Tuoi nemici, Signore. Svergognare quelli che Ti beffano, Padre, quelli che prendono in giro anche la Tua parola. Signore, Ti amiamo. E Ti ringraziamo, Signore. Amen. Amen. Allora, alla fine di Atti 23, vediamo che c'era questo complotto per uccidere Paolo, che lui ha scoperto, e poi suo nipote è andato dal centurione e ha liberato. Quindi Paolo è stato mandato a Cesarea, a Felice, e cominciamo in versetto 1 di capitolo 24. Ora, cinque giorni dopo, arrivò il sommo sacerdote Anania insieme con gli anziani e con un oratore, un certo Tertullo. Essi comparvero davanti al governatore per accusare Paolo. Quando Paolo fu chiamato, Tertullo cominciò ad accusarlo dicendo: Eccellentissimo Felice, noi riconosciamo in tutto e per tutto e con profonda gratitudine che la pace che godiamo e le vantaggiose riforme attuate per questa nazione sono opera delle tue previdenti misure. Ma per non importunarti più a lungo, ti prego, nella tua benevolenza, di darci brevemente ascolto. Noi abbiamo trovato che questo uomo è una peste e suscita sedizione fra tutti i giudei che sono nel mondo e il capo della setta dei Nazareni. Egli ha perfino tentato di profanare il Tempio e per questo noi abbiamo preso e lo vogliamo. Volevamo giudicare secondo la nostra legge, ma sopraggiungendo il tribuno Lissia, lo ha tolto a forza dalle nostre mani, ordinando ai suoi accusatori di venire da te. Esaminandolo, potrai tu stesso sapere da lui la verità su tutte le cose di cui l'accusiamo. Quindi questo uomo Tertullo era molto bravo a gonfiare Felice, tutte queste belle parole, oh tu sei così, e quello si cresceva sempre di più, la sua testa, perché l'uomo non credente vive dall'orgoglio, che le persone gonfiano il suo orgoglio, tu sei grande, tu sei meraviglioso, quante belle cose hai fatto per il nostro paese. E anche noi nella nostra carne siamo uguali, ci piace che tutta la gente ci dicano, Craig, quanto sei bravo, perfetto, meraviglioso. Amen. E poi comincia con le sue accuse contro Paolo, addirittura ha detto che è una peste. È una peste. Che complimento. Ma Gesù ha detto, beati siete voi quando gli uomini diranno ogni maniera di maldicenza di voi a causa mia. E fratelli, anche noi siamo una peste per il mondo. Amen. e saremo sempre. Quindi vogliamo vogliamo anche renderci in un certo senso mentalmente di sapere questo fatto. Noi non saremo mai capiti e accettati dalla gente di questo mondo. Per loro noi saremo sempre una peste. Ci sono tanti credenti che vogliono essere sempre l'amico di tutti, ma un uomo e una donna di Dio non potrà essere mai l'amico di tutti, perché l'uomo e la donna di Dio devono dire la verità, come anche Giovanni Battista, no? Lui poteva essere amico di Erode, poteva chiudere un occhio al fatto che lui aveva un adulterio, ma non lo ha fatto. Ha detto, non è lecito che tu hai la moglie di tuo fratello. E ha perso la testa. Questo infastidiva molto la moglie di Erode e lo ha ucciso per questo. E come ha detto, tante chiese cristiane vogliono essere l'amico del mondo, vogliono compromettersi. Facciamo che il Vangelo è accettato nel mondo, quindi diventiamo noi come il mondo, in modo che loro ricevano il nostro messaggio. Ma questo non era il metodo degli apostoli. Loro annunciavano la parola di Dio come era scritto, e poi come venivano le conseguenze, a volte era il risveglio, a volte il tumulto, a volte venivano ammazzati, come Paolo incarcerati, che in versetto 17 vediamo il motivo per cui lui è andato a Gerusalemme. 24:17, ora dopo molti anni io sono venuto a portare elemosine offerte alla mia nazione. Abbiamo già visto in Corinzi, in Galati, dove Paolo ha detto ringraziavo i fratelli per l'offerta che hanno dato per i fratelli a Gerusalemme, no? Voi avete letto questi versetti. Allora questo è il momento quando lui ha portato quell'offerta ai fratelli. Quindi Paolo è andato a Gerusalemme per portare i soldi e benedire la gente di quella città, di portarli cibo, di portarle del bene. E come viene chiamato una peste. Come anche Gesù. Gesù che cosa di cattivo ha fatto nella sua vita? Mai neanche una cosa. Ha guarito le persone? Ha liberato le persone? Ha fatto solo del bene ogni secondo della sua vita? È stato crocifisso, è stato ucciso. Quindi anche noi dobbiamo sapere che saremo sempre una peste per quello del mondo. E anche in 2 Corinzi capitolo 5, no, capitolo 2, scusate, 2 Corinzi 2, anche qui Paolo parla proprio di questi ai Corinzi, anche noi. Versetto 14. Ora si è ringraziato Dio, il quale ci fa sempre trionfare in Cristo. Amen. Quindi possiamo aggrappare questa promessa di Dio. Dio ci fa sempre trionfare in Cristo. Fuori di Cristo non possiamo prendere questa promessa di Dio. Ma in Cristo Dio ci fa sempre trionfare, sempre. Non 99 sì e uno no, sempre in Cristo. E attraverso noi manifesta in ogni luogo il profumo della sua conoscenza. Quindi lo scopo di Dio nella nostra vita è che questo profumo di Cristo, non la nostra puzza che non abbiamo fatto la doccia in una settimana, il profumo di Cristo viene diffuso. E dove lavoriamo, dove andiamo a scuola, con i nostri amici che non conoscono il Signore, ma c'è qualcosa di diverso di te, non so, c'è una luce, c'è un profumo. Perché noi, versetto 15, perché noi siamo per Dio il buon odore di Cristo fra quelli che sono salvati e fra quelle che periscono. Quindi per Dio siamo un buon odore, eh? È bello questo. A volte io penso, Signore, faccio puzza davanti a Te, ma qui è scritto che noi siamo per Dio il buon odore di Cristo, la Sua sposa. Fra quelli che sono salvati e fra quelli che periscono. Per questi, versetto 16, un odore di morte a morte. Ma per quelli un odore di vita a vita. Allora questi quelli e quelli chi sono? Versetto 15, quelli che sono salvati e quelli che periscono. Per quelli che sono salvati siamo un odore di vita in vita. Voi mi portate vita. Che alcuni non ci sono questa sera, questo non mi porta la vita. Amen. Mi porta la morte. Ma voi che siete qui mi portate la vita e mi fortificate nel vedervi. Anche lì alla conferenza di missione, ogni anno andiamo, perché per me è una grande benedizione, e ogni anno io vedo certi fratelli che si tengono duro, anche se la battaglia è difficile, anche se come qui affrontano tante difficoltà, persecuzione, problemi, il diavolo che sempre... Ma nel vederli mi dà una grande forza, mi dà una gioia, mi dà un stimolo anche io di andare avanti. Perché vedo Rod o anche altri, dico Rod perché voi conoscete Rod, e dico, vedi, lui sta andando avanti, anche io posso andare avanti. Amen. Invece altri, quel fratello, lui è tornato in America. Ha mollato quel gruppo che ha cominciato, adesso sono senza pastore, le cose vanno male. E questo? È terribile, per me è molto deprimente. E magari comincio a pensare, forse io comincerò a vacillare. Ma anche voi per me siete un odore buono, un odore di vita. Voi mi portate la vita nella mia vita personale. Ma per quelli che periscono, noi siamo odore di morte. Perché? Perché odore di morte? Perché noi, la presenza di Cristo dentro di noi li compunge del peccato e del giudizio. Il profumo di Cristo dentro di noi li ricorda che loro un giorno devono morire e un giorno dovranno affrontare il grande giudice. Per questi un odore di morte a morte, ma per quelli un odore di vita a vita, e chi è sufficiente a queste cose? Quindi anche Paolo diceva, purtroppo è così. Per i non credenti noi saremo sempre la peste, sempre una puzza. Perché noi, il mondo in cui viviamo vorrebbe cancellare completamente Dio dalla loro mente, non so se avete notato. Il mondo oggi ci dice, ma te ne freghi del Signore, della Bibbia, ma sei un stupido perché vai in chiesa, ma vai a divertirti, vai a fare sesso, vai a drogarti, vai a ubriacarti, vai a vivere per i soldi, le macchine, le cose. Lì c'è la gioia, c'è la felicità. E il mondo vorrebbe cancellare Dio completamente dalla mente, ma noi siamo quel odore di Cristo, noi siamo il ricordo che Dio esiste. C'è un Dio e un giorno tu risponderai a quel Dio. E quindi per la gente, no, siete una peste. Quindi rassegniamoci, amen. Non saremo mai l'amico del mondo. Giovanni ha detto, chi è l'amico del mondo è nemico di Dio. Amen. Quindi se vogliamo essere amici di quelli nel mondo, nel senso se vogliamo piacerli perché... O noi li converteremo loro, o loro converteranno noi. E quindi dobbiamo decidere. Se vogliamo essere col profumo di Cristo o no. Tornando in capitolo 24, vediamo la risposta di Paolo in versetto 14 a queste accuse che hanno queste false accuse che hanno fatto contro di lui, che lui insegnava ai giudei di non più leggere il Vecchio Testamento, la legge di Mosè, di seguire i profeti, eccetera, eccetera. Versetto 10. Allora Paolo, dopo il governatore gli fece cenno di parlare, rispose: sapendo che da molti anni tu sei giudice di questa nazione, con più coraggio parla a mia difesa. Non più di 12 giorni fa, come tu puoi verificare, io salì a Gerusalemme per adorare. Ed essi non mi hanno trovato nel Tempio a disputare con alcuno, o incitare la folla né nelle sinagoghe e né per la città. Ne possono provare le cose, né possono provare le cose del quale ora mi accusano. Ma questo ti confesso, che secondo la via che essi chiamano setta, io servo così il Dio dei Padri, credendo a tutte le cose che sono scritte nella legge e nei profeti. Quindi questa era la confessione di Paolo. Questa è la seconda volta che il cristianesimo viene chiamato la via. Perché? Perché non chiamarlo protestantesimo, cattolicesimo, battista, pentecostale, fratelli, chiesa di Dio? Perché? Perché Paolo ha dato questo nome, la via? Qualcuno sa? Perché Gesù ha detto: io sono la via. Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno può andare al Padre se non è per mezzo di me. Quindi anche Paolo, la chiesa primitiva, non predicavano Calvary Chapel. Predicavano la via, Gesù Cristo, il Messia, il Salvatore del mondo. E anche noi ci chiamano una setta. Il comune ci ha mandato fuori dalla barchessa perché siamo una setta. È strano che attraverso tutta la storia della Chiesa, quella Chiesa stabilita, ben organizzata, eccetera, comincia a fossilizzare, comincia a cadere nella tradizione dei uomini, e poi Dio fa sorgere un nuovo popolo che torna alla sua parola. E poi quella vecchia Chiesa stabilita, che dovrebbe promuovere la causa di Cristo, comincia a chiamare quel nuovo gruppo una setta. E anche noi siamo chiamati una setta dalla Chiesa Cattolica, ma non è che ci interessa più di tanto quello che dicono loro. L'importante è quello che il Signore dice di noi. E Paolo confessa questo, che io servo il Dio dei Padri, credendo a tutte le cose che sono scritte nella legge e nei profeti. Quindi come possiamo servire Dio? Dobbiamo credere tutte le cose che Dio ha scritto. E noi siamo come una chiesa, possiamo dire fondamentalisti, anche se è una parola molto pericolosa, giusto? Fondamentalisti pensano che vogliamo mettere le bombe da qualche parte. Ma fondamentalisti vuol dire solo che uno crede nei fondamenti. E noi crediamo in tutta la parola di Dio, dal primo versetto di Genesi fino all'ultimo versetto di Apocalisse. Non si può credere metà della Bibbia o tre quarti della Bibbia, bisogna credere tutta la parola di Dio, tutto il consiglio di Dio. E ci sono tanti credenti che vorrebbero prendere forbici, tagliare fuori qualche versetto perché non è comodo. Ma non mi piace questo, perché per la mia carne non è comodo questo. Ma Paolo dice: io credo tutte le cose, non le cose che mi stanno bene, anche le cose che non mi stanno bene, anche le cose che toccano la mia vita in modo scomodo, io credo tutte le cose che sono scritte nella Bibbia, avendo in Dio la speranza. Quindi lui serviva Dio, la sua speranza era in Dio, e io non vedo l'ora che il Signore tornerà, veramente, veramente, fratelli. Oggi pomeriggio sono stato sopra Monte Grappa e ho fatto una passeggiata, ho trovato un sentiero, ma guarda, bellissimo. Era lì, c'era solo io e gli uccelli. E queste nuvole minacciose, infatti sembrava che stava per piovere, io ho detto, Signore, fai che non piove sulla mia testa. E ho fatto una bella passeggiata, ho letto la parola, stavo lì a pregare, a adorare il Signore. E guarda, fratello, era meraviglioso, era rapito nella presenza di Dio. E purtroppo dovevo scendere qui nella valle. Qui in questo mondo abbiamo tribolazione, abbiamo problemi. Ma abbiamo la speranza in Dio che un giorno, quando Lui vorrà, Lui ci chiamerà davanti alla Sua presenza e sarà glorioso. Non avremo più problemi. Non dovrei lavorare più nel capannone. E abbiamo questa speranza in Dio. Avendo in Dio la speranza che anche essi condividano che vi sarà una resurrezione dei morti, tanto dei giusti che ingiusti. Quindi noi abbiamo speranza in Dio, che un giorno il Signore tornerà per prenderci. Anche qui una piccola accenno qui, per quando dovete parlare con i testimoni di Geova, loro dicono che gli ingiusti vengono annichilati quando muoiono. Quindi cessano di esistere, gli empi. Ma qui Paolo dice che gli empi saranno risuscitati. Quindi non è vero che vengono annichilati alla morte, ma verranno risuscitati e saranno giudicati. Per questo io mi sforzo di avere continuamente una conoscenza irreprensibile davanti a Dio e davanti agli uomini. Ora, dopo molti anni, io sono venuto a portare elemosine e offerte alla mia nazione. Mentre facevano questo, essi mi hanno trovato purificato nel Tempio senza alcun assembramento o tumulto. Ma vi erano alcuni giudei dell'Asia che dovevano comparire davanti a te per accusarmi se avevano qualcosa contro di me. Or questi stessi dicono se hanno trovato alcun misfatto in me quando stavo davanti al Sinedro. A meno che sia per questa sola parola che io gridai stando in piedi in mezzo a loro, è a motivo della resurrezione dei morti che oggi vengo giudicato da voi. Quando udì queste cose, Felice, che era ben informato sulla via, rinviò il processo dicendo, quando verrà il tribuno Lisia, prenderò in esame il vostro caso. E ordinò al centurione che Paolo fosse custodito, ma che aveva una certa libertà, senza impedire a nessuno dei suoi di prestargli dei servizi o di venire a trovarlo. Alcuni giorni dopo, Felice, venuto con Drusilla, sua moglie, che era giudea, mandò a chiamare Paolo e l'ascoltò intorno alla fede di Cristo Gesù. E siccome Paolo parlava di giustizia, di autocontrollo e del giudizio futuro, Felice, tutto spaventato, rispose, per il momento va, quando avrò opportunità ti manderò a chiamare. Perché Felice aveva un spavento, quello che Paolo ha detto? Qualcuno può dirmi? Peccato. Di che cosa parlava Paolo qui? Felice voleva sentire riguardo la fede in Cristo Gesù, e quindi è scritto che parlava di che cosa? Giustizia? Autocontrollo? E il giudizio futuro. E voglio un po' fermarci un po' su queste tre cose, un po' di riflettere su queste cose. Anche nell'evangelizzare, perché Forse il Signore anche attraverso la parola vuole insegnarci anche qualcosa riguardo l'evangelizzazione. In Romani abbiamo visto che c'è un ordine divino. Prima dobbiamo portare gli uomini alla conoscenza della loro colpevolezza davanti a Dio, prima che si possano convertire. Perché se non vedono il bisogno, non grideranno mai al Signore di salvarli. E anche qui Paolo parlava con Felice intorno alla fede in Cristo Gesù, quindi la vita, la morte, la resurrezione di Cristo. Abbiamo già parlato tante volte di questo nell'evangelizzazione. E della giustizia. Anche in Romani stiamo studiando la giustizia. Abbiamo visto che secondo la giustizia di Dio meritiamo tutto l'inferno. Siamo tutti peccatori privi della gloria di Dio. E questa domenica prossima scopriremo che l'unica giustizia che è accettata da Dio è quella che è in Cristo. Quindi Paolo parlava della giustizia di Dio. Lui era un giudice, Felice era un capo, e lui doveva giudicare Paolo. Ma Paolo parlava della giustizia di Dio, di autocontrollo. Perché parlavo dell'autocontrollo? Non è scritto nella Bibbia, ma nei libri storici di quelli che vivevano a quei tempi, scrivono che Drusilla era la terza moglie di Felice. Era la moglie di un altro uomo, un'altra specie di re, un altro capo, che Felice aveva rubato questa donna di un altro uomo. E quindi, forse come tutti e due erano perversi, Paolo parlava dell'autocontrollo sessuale. E questo toccava la loro pelle, forse per questo era spaventato. Forse Paolo aveva qualche parola di conoscenza e cominciava a descrivere tutto quello che hanno combinato. E la terza cosa di cui lui ha parlato, del giudizio futuro. E io penso che è molto importante che anche noi nell'evangelizzare se hai 2 secondi non puoi dare tutta la parola di Dio, ma è molto importante di enfatizzare alle persone, guarda, un giorno tu dovrai rispondere a Dio. Quando eravamo a Padova l'altro giorno e io e Mario eravamo lì a parlare con questo ragazzo inglese, ti ricordi Mario? Vicino al canale, all'inizio questo qua, sì, una volta andavo in chiesa, però mi facevo così, eravamo lì tipo 10 minuti a parlare, ma questo sempre come, sai, quasi tu sei una pesta, cioè vai via. E poi non mi ricordo il suo nome, ma avevo chiesto il suo nome, quindi ho detto... ragazzo, non mi ricordo il suo nome, com'era, ma ho chiamato per nome. Ha detto, tu devi sapere una cosa, Gesù Cristo è morto per te, per i tuoi peccati. E Lui è l'unica speranza che tu hai della salvezza. E io ho detto, un giorno tu morirai. E un giorno dovrai rispondere a Dio, che cosa hai fatto con questo sacrificio di suo figlio? E lui prima aveva questo sorriso, sai, tipo, sì, sei pazzo, vai via. Ma quando ho cominciato a parlare della morte e che tu un giorno devi rispondere a Dio, lui è diventato molto serio. E ho visto che anche lui, come Felice, era spaventato. E dobbiamo dire alle persone, tu un giorno devi rispondere a Dio, un giorno morirai. E non devi entrare nell'eternità sperando. Deve avere la certezza della salvezza. Chi ha il figlio ha la vita, chi non ha il figlio non ha la vita, la morte. Ha la condanna già su di sé. E quindi è importante che noi portiamo ed evidenziamo le persone, guarda, intendo queste cose, era spaventato, è giustamente così. Però qual era la sua risposta a Paolo? Per il momento vai via. E quando avrò l'opportunità, quindi quando deciderò io, ti manderò a chiamare. In inglese è scritto, quando mi è conveniente, io ti ascolterò un'altra volta. Cosa ha detto? Pilato, io lavo le mani di questo uomo. Vedete voi, io lavo le mani di Gesù. Ma non possiamo lavare le nostre mani di Gesù, no? Non possiamo rimanere indifferenti, dobbiamo decidere. E tutti gli uomini devono decidere. E io credo che è importante che noi, dico di nuovo, dobbiamo enfatizzare questo fatto. Tu non puoi rimanere indifferente. Non è a comodi tuoi. Perché noi non sappiamo. Potremmo morire tutti quanti in questo momento. Potrebbe venire un grande terremoto e questo tetto che pesa chissà quante tonnellate potrebbe seppellirci tutti vivi. Ma anche tra mezzo secondo, no? Voi credete questo? Potrebbe accadere. Avete visto in Corea quello che sta succedendo? In una parte della Corea, che cosa fa ridere? In una parte della Corea hanno detto sul telegiornale, che a me mi sembra strano, però hanno detto che in una settimana sono caduti 80 centimetri di acqua. 80 centimetri di acqua è come quella che cade qui tipo tutto l'anno. In una settimana. Non so se avete visto il telegiornale, ma interi paesi spazzati via come forse niente. Ma la settimana prima tutti i coreani erano lì a fare la spesa, peccare, sposarsi, fare festa, ubriacarsi, magari non si pensavano neanche di Dio. E oggi migliaia di loro sono morti e sono passati al di là, nell'eternità, molti senza il Signore. E quindi come Paolo è importante che anche in noi c'è un'urgenza. Quando evangelizziamo, sai che sarà un giudizio futuro. E io penso che anche noi come cristiani dovremmo ogni giorno riflettere su questo fatto del giudizio di Dio. Noi che abbiamo creduto in Cristo, i nostri peccati sono stati lavati via, giusto? Amen. Possiamo tutti dire amen a questo, no? Dio ci ha perdonato, il Signore ci ha lavato, ci ha adottato come Suoi figli, ci ha dato il diritto di diventare figli di Dio. Però la Bibbia insegna che anche noi figli di Dio, un giorno risponderemo a Dio. Infatti voglio leggerlo perché è meglio leggerlo che io lo dico. In Romani capitolo 14. Non solo dobbiamo enfatizzare i non convertiti che un giorno tu morirai e un giorno starai davanti a Dio, ma prima dobbiamo enfatizzarlo a noi stessi. Io prima di tutti. Ogni giorno dovrei svegliarmi e dire, Craig, tu un giorno starai davanti a Dio e risponderai come vivi questo giorno. E in capitolo 14, sotto questo tema, per chi ha le diodati, libertà e amore, parla del fatto di bere vino o no con il fratello, o mangiare la carne o no, di non usare la nostra libertà per inciampare il nostro fratello. E Paolo dice in versetto 7, nessuno di noi infatti vive per se stesso, e neppure muore per se stesso. Perché se pure viviamo, viviamo per il Signore, e se moriamo, moriamo per il Signore. Dunque, sia che viviamo, sia che moriamo, siamo del Signore. Poiché a questo fine Cristo è morto, è risuscitato, ed è tornato in vita, per signoreggiare sui morti e sui vivi. Ora tu perché giudichi il tuo fratello? Or perché disprezzi il tuo fratello? Perché tutti dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo. Sta infatti scritto, come io vivo, dice il Signore, ogni ginocchio si piegherà davanti a me e ogni lingua darà gloria a Dio. Così dunque ognuno di noi renderà conto di se stesso a Dio. Poi più avanti in Secondo Corinzi 5, siete già spaventati? A me mi fa spaventare un po' quando leggo questi versetti. E capisco perché Felice è spaventato. In Secondo Corinzi 5, versetto 9, perciò ci studiamo di essere graditi, sia che abitiamo nel corpo, sia che partiamo da esso. Noi tutti, infatti, dobbiamo comparire davanti al Tribunale di Cristo, affinché ciascuno riceve la retribuzione delle cose fatte nel corpo in base a ciò che ha fatto, sia in bene che in male. Quindi la nostra anima sarà salvata, ma anche noi come cristiani risponderemo a Dio per ogni parola che esce dalla nostra bocca, ha detto Gesù. Sia il bene sia che il male. E poi l'ultimo versetto, in Primo Pietro, capitolo 4. Versetto 1. Poiché dunque Cristo ha sofferto per noi nella carne, armatevi. Non so se avete notato un filo continuo. Paolo due volte, prima di parlare del giudizio che tutti dovremmo affrontare, e anche qui Pietro, prima di parlare del giudizio che dovremmo affrontare, tutti e tre volte, prima di toccare questo discorso, parla della sofferenza di Cristo. Parla dell'esempio di Cristo. Poiché dunque Cristo ha sofferto per noi nella carne, armatevi anche voi nel medesimo pensiero. Quindi noi saremo la peste per il mondo. E dobbiamo sapere questo. Perché chi ha sofferto nella carne ha smesso di peccare. Per vivere il tempo che resta nella carne, non più nelle passioni dei uomini, ma secondo la volontà di Dio. Basta a noi infatti il tempo della vita che abbiamo trascorso a soddisfare le cose desiderate dei gentili, quando camminavamo nella dissolutezza, nelle passioni, nell'ubriachezza, nella gozzaviglie, nelle baldorie e nelle abominevoli idolatrie. Per questo trovano strano che voi non corriate con loro ai stessi eccessi di dissolutezza e parlano male di voi. Essi renderanno conto a colui che è pronto a giudicare i vivi e i morti. E per questo infatti è stato predicato il Vangelo anche ai morti, affinché fossero giudicati nella carne secondo gli uomini, ma vivessero nello Spirito secondo Dio. Quindi tutte e tre volte che questi due apostoli parlano del giudizio di Dio, prima ci fanno pensare di Gesù Cristo. E anche Paolo ha detto, noi non viviamo da soli. Tanti cristiani hanno questa mentalità, io sono un'isola. Se io pecco, se io faccio, non ha nessun effetto sugli altri. Ma non è vero. Se tu pecchi, tu porti la morte in questa chiesa. E nella tua famiglia, nella tua vita. Tutti noi. Io prima di tutti. E quindi dovremmo anche noi come cristiani riflettere. Un giorno io dovrei stare davanti a Dio e dovrei rispondere per ogni giorno, anche oggi, anche ieri, anche quando ho litigato con la mia moglie e ho detto delle brutte parole. Un giorno il Signore riporterà quello davanti a me, alla mia vergogna, perché sono un pastore e dovrei comportarmi meglio tante volte. Quindi è buono che enfatizziamo i non credenti, ma prima enfatizziamo nella nostra vita. Questa vita è come un vapore, passerà così. Il mondo vuole farci credere, che importanza ha andare in chiesa, ma guardi questo film anche se c'è un po' di pornografia, un po' di qua, un po' di là, non fa niente. No. Seminiamo la morte nella nostra vita, la morte spirituale. E anche qui, per concludere, in Atti 24, vediamo che felice. Ha detto Paolo, ma vai via, perché non mi è comodo questo discorso che fai. Io ti chiamerò quando io voglio. Dalla scrittura sembrerebbe che non è mai arrivato quel giorno, perché in versetto 26 e 27, nel medesimo tempo egli sperava che Paolo gli avrebbe dato del denaro perché lo liberasse, e per questo lo facevo spesso chiamare e conversava con lui. Quindi non era interessato nel Signore, volevo la bustarella a questa persona. Ha detto, ah, Paolo ha portato la grana ai fratelli a Gerusalemme, forse adesso i fratelli porteranno il riscatto, no? Ma dopo 2 anni, Felice ebbe come successore Porcio Festo. E Felice, volendo far così grati ai giudei, lasciò Paolo in prigione. Quindi Felice non ha preso una decisione per Paolo e non ha preso una decisione per Cristo. E dopo 2 anni, che Paolo è rimasto lì in carcere a Cesarea, è stato rimosso. Noi non sappiamo come lui è stato rimosso, però di solito nell'impero romano, se uno veniva rimosso, non era una bella cosa. Tante volte veniva rimosso e ucciso. Ma secondo la scrittura, quel giorno opportuno non è mai più arrivato per Felice. E io penso che anche su questo, anche noi come cristiani, nell'evangelizzare le persone che dicono sì, sì, domani, quando mi sta comodo, quando sono vecchio, dobbiamo dirlo, guarda, quel giorno non ti tocca, questo momento ti tocca, adesso hai l'opportunità, perché se noi respingiamo la luce, forse non ci toccherà più quella luce, se respingiamo Dio, forse sarà l'ultima volta che lo possiamo fare. E anche per noi come cristiani, sì Signore, io ti servirò quando sarò più opportuno per me, ma forse quel giorno non verrà mai. Amen. Preghiamo. Signore, io ti chiedo perdono per tante volte quando vivo, Signore, con troppa leggerezza, Padre, permetto al nemico di anche ingannarmi, Signore. Di pensare che ho tanto tempo in avanti per servirti, quando, Signore, può darsi che questo sarà l'ultimo giorno che io avrò per servirti. Forse mi chiamerai anche di notte, questa notte, Signore, io non lo so. Signore, ti chiedo di mettere nel mio cuore, nella mia mente, questa conoscenza, Signore, dell'eternità. E anche nella mente dei miei fratelli, in questa chiesa, Signore, che possiamo vivere, Padre, con questa verità sempre davanti, Signore, che un giorno dovremo rispondere a Te. Aiutaci, Signore, di non vivere con leggerezza nei Tuoi riguardi, Signore. Di non fare come Felice e dire, sì, Signore, io Ti obbedirò quando mi è conveniente, o io parlerò con quella persona quando mi è conveniente. Ma aiutaci, Signore, di essere persone che saremo pronti sempre a ascoltare e obbedire la Tua parola, Signore. Che non Ti respingeremo come facevo Felice, Signore. Signore, aiutaci, Signore, abbiamo bisogno di Te, Padre. Abbiamo bisogno che Tu ci fortifichi, che ci proteggi, Signore, dal nemico, da ogni attacco di lui, da ogni astuzia, da ogni inganno, Padre. Perché viviamo in tempi pericolosi, tempi perversi, Padre, tempi malvagi. Aiutaci, Signore, di essere un profumo di Cristo in questo mondo di tenebre. E lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen.